Al telefono con noi Massimo Moratti, corrispondente dalla capitale della Serbia, Belgrado, per l'Osservatorio Balcani Caucaso. Ciao Massimo, bentornato su Radio Onda d'Urto.
Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte.
Allora, abbiamo una serie di notizie dai Balcani, in particolare dalla Serbia e dalla Bosnia, che vorremmo un po' commentare con te. Allora, iniziamo da una notizia di ieri, nella giornata del 23 dicembre, quando il ministro degli esteri, vice primo ministro italiano Antonio Tajani, si è recato a Pristina in Kosovo per una visita al contingente italiano della missione Kosovo 4 della NATO e alla missione EULEX di Unione Europea. Ad oggi 29 paesi NATO e partner forniscono il proprio contributo alle forze di KFOR per un totale di circa 4.500 unità, rendendola la più grande missione out of area dell'Alleanza Atlantica. In questo quadro l'Italia rappresenta il maggiore paese contributore alla missione, con circa 1.000 unità dispiegate in Kosovo e attualmente ne esprime anche la guida. Oltre ad aver incontrato i militari italiani presenti sul territorio per gli auguri di Natale, Tajani ha riportato di aver incontrato lo scorso giovedì a Bruxelles il presidente serbo Aleksandar Vučić e di aver insistito sulla necessità di arrivare a una soluzione del problema tra Serbia e Kosovo. La Serbia, lo ricordiamo, non riconosce l'indipendenza proclamata da Pristina ancora nel febbraio del 2008 e considera il Kosovo ancora parte integrante del territorio serbo, una provincia meridionale a maggioranza albanese. Allora Massimo, volevo chiederti se queste missioni che ufficialmente puntano a ristabilire l'ordine, la pace nel Kosovo, stanno funzionando, in particolare se stanno contribuendo al quello che Tajani a quello che Tajani dice di stare a cuore, cioè al riavvicinamento delle posizioni tra Serbia e Kosovo.
Sì, grazie, buon pomeriggio, come abbiamo detto. Sì, contribuiscono, anche perché non c'è la prova contraria. Non sappiamo, per fortuna, cosa accadrebbe se non ci fossero queste missioni. Diciamo che la missione KFOR, il compito non è quello di far negoziare le parti, ma è quello di stabilire, garantire un certo livello di sicurezza e alla fine anche garantire che le forze di polizia e le forze dell'ordine locali agiscano in modo corretto e quindi in una sorta di clima di sicurezza in cui si possono avviare, si possono parlare le discorsi dal punto di vista politico. Se non c'è la sicurezza vengono meno tante altre condizioni. E tra l'altro, appunto, i soldati di KFOR, anche italiani, un anno e mezzo fa hanno avuto dei grossi problemi, sono stati scontri di incidenti e quindi insomma è giusto insomma rendere tributo loro e sostenerli. Il problema non è una cosa che possono risolvere le missioni internazionali, il problema qui è politico, come abbiamo detto, no? Perché la Serbia ha nella sua Costituzione il fatto che la Kosovo è parte della sua provincia, quindi è territorio costituente della Serbia. E quindi il riconoscimento al momento non è nemmeno sull'agenda, per cui è un processo, quello del dialogo tra Serbia e Kosovo, volto a normalizzare le situazioni, volto a normalizzare le relazioni, ma senza che vi sia un chiaro obbligo per la Serbia di riconoscere il Kosovo. D'altronde, da parte del punto di vista kosovaro, chiaramente c'è l'ambizione ad essere riconosciuti come Stato a tutti gli effetti, e un riconoscimento da parte della Serbia sbloccherebbe anche una serie di altri riconoscimenti a livello europeo. Ma dal punto di vista della Serbia, appunto, per un leader politico sarebbe una sorta di suicidio politico riconoscere il Kosovo in questo momento, e le condizioni non ci sono ancora.
E questo appunto si lega ovviamente al processo di adesione della Serbia all'Unione. Allora, sempre partendo da quella visita di Tajani in Kosovo, lui ha dichiarato che l'Italia vuole essere protagonista nei Balcani, stiamo lavorando perché si accelerino anche i tempi di riunificazione dei Balcani occidentali all'Unione Europea. Sempre dall'incontro invece che Tajani ha avuto a Bruxelles con Vučić, si è detto in questo caso particolarmente grato il presidente serbo per il continuo appoggio dell'Italia al futuro europeo della Serbia e della regione dei Balcani occidentali. Ha ribadito l'importanza di proseguire tale processo. Anche il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha sostenuto la scorsa settimana che negli ultimi 10 anni la Serbia ha compiuto importanti progressi nel processo di adesione all'Unione Europea. Di adesione della Serbia all'Unione Europea tuttavia si parla da anni e Belgrado aveva ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'Unione nel marzo del 2012. Ti chiedo, Massimo, quindi, se c'è davvero qualche elemento nuovo che ci fa pensare che a queste dichiarazioni, che questi leader abbiano ragione nelle loro dichiarazioni, sia Vucic che Tajani che Nehammer, tutti entusiasti per l'ingresso della Serbia nell'Unione, ma è davvero prossima questo ingresso?
Personalmente sono molto scettico su questo. La Serbia è un paese importante, è un paese chiave nella regione dei Balcani e è importante appunto che un giorno la Serbia entri nell'Unione Europea anche appunto a pieno diritto. Però la Serbia adesso sta affrontando dei grossi problemi dal punto di vista dello Stato di diritto, il famoso cluster 1, no? E ci sono dei grossi problemi in termini di libertà di media, di riforme del settore della polizia, del settore giudiziario, e quindi sono questi i veri, secondo me, i veri ostacoli. Da un lato bisogna capire poi che le autorità serbe giocano la partita su due tavoli, giocano la partita da un lato sul tavolo esterno, sul tavolo internazionale, e dall'altro sul tavolo interno. Per cui, mentre spesso fanno delle concessioni, o appaiono a fare le concessioni, o fanno delle dichiarazioni dal punto di vista internazionale che sono dedicate al progresso verso l'Unione Europea, ottengono sostegno estero, e allo stesso tempo però all'interno della Serbia comprimono poco a poco le libertà dei cittadini, e la Serbia si ha messo in atto una deriva verso una società autocratica dove, ecco, come abbiamo avuto modo di parlare, insomma, si parla di stato prigioniero, nel senso che le istituzioni spesso non sono più istituzioni con persone competenti ed indipendenti che performino il loro lavoro, ma sono state riempite da una sorta di yes men e da persone di partito, e quindi è una sorta il partito che ha permeato capillarmente tutte le istituzioni, e questo viene percepito appunto internamente come una repressione delle libertà individuali dei cittadini, come una sorta di corruzione permanente che si avvia nel paese. E la contraddizione in questo senso è dire: ma com'è che l'Unione Europea, che sostiene lo Stato di diritto, tollera che questo avvenga in Serbia? Com'è che l'Unione Europea non si rende conto di questi problemi? E quindi la gente comincia adesso a dubitare che l'Unione Europea abbia veramente l'interesse a promuovere lo Stato di diritto in Serbia. Quindi è questo anche, secondo me, una delle spiegazioni per cui il supporto all'adesione all'Unione Europea viene sempre meno, perché comunque siamo in declino da diversi anni.
Sì, ci hai accennato diversi dei problemi che la Serbia sta affrontando sul fronte interno, ma anche sul fronte esterno con gli altri paesi. Tra i problemi interni ci sono le proteste che continuano dopo i fatti di Novi Sad, di cui avevamo parlato anche su queste frequenze. Allora, questa domenica 22 dicembre, migliaia di persone, soprattutto studenti e agricoltori, hanno sfilato nuovamente nel centro di Belgrado per chiedere al governo l'individuazione e la punizione dei responsabili del crollo della stazione di Novi Sad, che il primo novembre scorso aveva causato la morte di 15 persone. Da settimane gli studenti universitari bloccano l'attività didattica in varie facoltà della capitale, ma anche in altre città della Serbia, tra le quali Novi Sad, Niš e Kragujevac. Le autorità sostengono che si tratta in realtà di proteste prettamente politiche contro governo e presidente. Agli studenti si sono unite varie associazioni di agricoltori, anch'essi insoddisfatti della politica del governo verso il loro settore. Il raduno svoltosi sulla piazza centrale Slavica, erano presenti anche i leader delle forze di opposizione e di organizzazioni ecologiste schierate contro i piani di estrazione del litio, che è stato accompagnato anche da blocchi stradali in diversi punti nel centro della capitale, che naturalmente hanno blocchi stradali che hanno suscitato l'insofferenza e le proteste degli automobilisti. Nonostante momenti di tensione, non si sono registrati incidenti di rilievo appunto domenica, ma secondo i dati della polizia alla manifestazione avevano partecipato quasi 30.000 persone. Allora, da dove cominciare? Cosa sta succedendo in Serbia?
Allora, quello che sta succedendo è che, diciamo, la manifestazione di domenica ha fatto giustamente eco a livello internazionale, anche per i numeri. Ecco, la polizia ha detto 30.000 persone, e altre fonti più vicine agli oppositori dicono che probabilmente erano tre volte tanto, quindi 100.000. Si è menzionato addirittura che la manifestazione fosse più numerosa di quella del 5 ottobre dell'anno 2000, quando fu poi Milosevic perse, appunto, rinunciò al potere. E cosa succede? Non va intesa questa manifestazione come un episodio isolato, ma proprio come giustamente detto tu, c'è un continuum di insoddisfazione nel paese con le politiche del governo. Un continuum che dura da alcuni anni, però dagli episodi del 2023, delle sparatorie del 2023, la gente ha preso a protestare di nuovo. Quello che stiamo assistendo ora, e adesso sono gli studenti a prendere la guida, è una sorta di risveglio della società serba che per lungo tempo era rimasta apatica e silenziosa di fronte a quello che stava succedendo. Come abbiamo detto, appunto, la strage o il delitto, no? Perché tragedia o delitto, e questo è il dubbio su Novi Sad, è un simbolo, perché hanno perso la vita in quel tempo 15 persone, ma il simbolo è come il governo serbo fa affari con i partner internazionali e come gestisce la cosa pubblica, nel senso di ricostruzione, ricostruzione e appalti vari. Per questo uno degli altri slogan delle proteste è: la corruzione uccide. Cioè, siccome ricostruzione della stazione era stato finanziato dai cinesi in modo tale che tra l'altro non ci fosse né appalto internazionale, poi il lavoro è andato probabilmente agli amici degli amici, questo è risultato nel crollo. E adesso si spera che, appunto, la procura porti alla luce i responsabili in questo senso. Ma diciamo che questo è un episodio, è un simbolo, anche perché il governo serbo ha fatto delle grandi opere edilizie, dei grandi cantieri, ha fatto uno dei propri simboli del proprio potere in questi anni, no? E quindi questi simboli, questi sorti di fiori all'occhiello del governo adesso stanno cominciando a mostrare tutti i loro problemi. E la protesta, appunto, si sono uniti gli agricoltori, ci sono uniti anche gli ecologisti, perché poi tra l'altro c'è la questione della miniera di litio del Rio Tinto, cosa che non è ancora risolta, ma che ritornerà in voga. Quindi c'è un succedersi di eventi e di questioni che tengono costantemente il governo sulle spine e la società civile mobilitata. Molto interessante per quanto riguarda domenica è stato il fatto che finalmente i media nazionali ne hanno parlato, perché quando succedono queste cose i media nazionali non ne parlano, quelli controllati dal governo, e vi hanno dedicato poco più di un minuto, e che lo stesso Vučić ha detto è stata una manifestazione importante di persone legate all'opposizione, ma che vanno ascoltate. Quindi si vedono delle crepe, si percepiscono dei cedimenti in quel settore. Va detto poi, per quanto riguarda gli attivisti della società civile e anche gli stessi giovani che erano alla manifestazione, molti di loro hanno il dente avvelenato, perché lunedì scorso Amnesty International ha pubblicato un rapporto come la polizia abbia inserito degli spyware, alcuni dei quali sviluppati localmente in Serbia, per spiare e per prendere controllo dei giornalisti, di attivisti della società civile, eccetera. Praticamente le persone che lavorano per ONG spesso vengono convocate dalla polizia per un colloquio informativo e a loro insaputa viene installato uno spyware in un modo che è completamente illegale, appunto al di fuori delle procedure previste dalla legge. La notizia di poche ore fa che un gruppo di organizzazioni della società civile stanno facendo causa contro ignoti all'interno della BIA, quindi della sorta di agenzia per la sicurezza nazionale, per appunto l'impiego illegale di spyware e per violazioni del diritto alla privacy. Quindi vedremo un po' come si evolve questo, ma diciamo che è un susseguirsi di eventi abbastanza ravvicinato, eventi molto importanti che pian pianino stanno prendendo velocità.
Allora, siamo sempre collegati con Massimo Morati, corrispondente della capitale della Serbia, Belgrado, per l'Osservatorio Balcani e Caucaso. Abbiamo parlato di Kosovo, abbiamo parlato di Serbia. Ci spostiamo adesso in Bosnia, in particolare in una delle due entità, la Repubblica Srpska, poiché risulta che il leader serbo-bosniaco Milorad Dodik, presidente della Repubblica Srpska, che è appunto l'entità a maggioranza serbia della Bosnia-Herzegovina, è il politico ad essere stato più sanzionato in tutti i Balcani occidentali e l'unico della regione a essere stato colpito per ben due volte da sanzioni finanziarie da parte degli Stati Uniti. Questo emerge da un rapporto pubblicato dall'iniziativa globale contro la criminalità organizzata transnazionale. Lo studio rileva che a essere colpiti da sanzioni di vario genere sono stati personaggi politici, uomini d'affari e imprese di Bosnia Erzegovina, Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro, Albania, Kosovo, proprio i sei paesi dei Balcani occidentali che aspirano a integrarsi nell'Unione Europea. Le sanzioni non sono solo statunitensi ma anche della Gran Bretagna e hanno avuto l'effetto di limitare in particolare l'accesso alle operazioni finanziarie di Dodik e dei suoi due figli Igor e Gorica, di diversi poi inoltre suoi collaboratori e di 12 società a lui associate, oltre che di altri esponenti del mondo politico ed economico della regione. Nello stesso rapporto si indica che in molti casi le sanzioni hanno avuto il risultato di esaltare la resistenza all'Occidente e di aumentare la visibilità e la popolarità di coloro che vengono colpiti piuttosto che di isolarli. In particolare in Serbia e in Repubblica Srpska le persone sanzionate sono state nominate a posizioni di rilievo nelle istituzioni statali, sollevando dubbi e preoccupazioni appunto sull'efficacia di tali misure punitive in realtà che sono politicamente molto complesse. Allora Massimo, ti volevo chiedere se sono queste sanzioni utili per avvicinare la Bosnia all'Unione oppure no.
Beh, diciamo che è difficile stabilire un nesso tra sanzioni e l'avvicinamento della Bosnia all'Unione. La questione Dodik meriterebbe un'enciclopedia. Dodik, non dimentichiamocelo, era il leader serbo favorito dalla comunità internazionale fino al 2006. L'ambasciata degli Stati Uniti lo spinse fortemente nel 1998 a diventare primo ministro della Repubblica Srpska, quindi si sperava in lui che fosse una sorta di stacco praticamente dal regime di Karadžić che era prima. E poi appunto progressivamente nel 2006 Dodik si è spostato da un leader socialdemocratico, si è spostato su posizioni sempre più nazionaliste, quindi spostandosi dal centro-sinistra a un centro-destra molto nazionalista e anche populista in questo senso. Le considerazioni che abbiamo fatto appunto per la Serbia in termini di stato prigioniero del partito che ha infiltrato un po' tutti i gangli della società e tutte le istituzioni valgono ancora di più per la Repubblica Srpska, che è molto più piccola e dove il controllo viene effettuato a misura molto maggiore. Per cui non c'è motivo di dubitare che ci sono delle grosse questioni di corruzione. L'effetto, appunto, come si faceva notare, era appunto quello di polarizzare ancora di più la società e di appunto irrigidire le posizioni dei leader della Repubblica Srpska in questo senso. Una cosa che è interessante è che comunque in Repubblica Srpska c'è ancora un sostegno a favore dell'ingresso dell'Unione Europea, molto più che non in Serbia al momento, e quindi questo è qualcosa che potrebbe giocare, ma da qui a dire che le sanzioni possano un giorno scalzare o aprire un processo di democratizzazione in Serbia e in Repubblica Srpska, fino a che c'è Dodik, dubito che appunto questo possa avvenire. E cosa curiosa, appunto, come hai menzionato, si parla di Dodik e si parla anche dei suoi figli, perché ecco una notizia di alcuni giorni fa: Dodik ha avuto un'operazione a Belgrado che è andata bene, però abbastanza misteriosa, non si sa bene cosa succedesse, e i media locali titolavano già la possibilità di un'apertura alla successione di Dodik, e tra i candidati alla successione erano appunto i figli, no? Una cosa che ci fa riflettere è appunto che il leader lascia in eredità la posizione del figlio, no? Come se fosse una sorta di monarchia a questo punto, come se l'entità fosse una proprietà privata di una famiglia. E questo è il problema principale, no? Questo è il problema principale, cioè la mancanza di democrazia a livello di base e il fatto che appunto o sei parte del sistema o sei fuori. E per dircela tra di noi, insomma, chi è fuori decide proprio di andarsene, perché questo è il problema della Bosnia, anche uno dei grossi problemi: il numero di persone che, stanche del sistema, di come funzionano, decidono di fare armi e bagagli e trasferirsi all'estero. E questa è la vera opposizione ad Dodik, diciamo, non chi vota contro lui, ma chi decide di dire basta, ne ho abbastanza, me ne vado, cerco un altro posto per il futuro, per i miei figli e per la mia famiglia.
Come mai, Massimo, hai detto che in Bosnia e in Repubblica Srpska in particolare c'è più, diciamo, sostegno, c'è più il sogno europeo rispetto a quello che è rimasto in Serbia?
Ma questi erano i sondaggi, diciamo, dell'anno scorso, appunto, che dicevano appunto che, nonostante tutte le difficoltà in Bosnia, comunque il sostegno all'adesione all'Unione Europea era più alto che in Serbia, appunto, una cosa un po' che sorprendeva, ma anche perché comunque la Bosnia Erzegovina e la Repubblica Srpska confinano con la Croazia. Gran parte della Repubblica Srpska ha un grosso, lungo confine con la Croazia, e quindi sentono ancora di più gli effetti, appunto, di essere fuori dal sistema, no? Quindi quella sarebbe la mia spiegazione. Comunque la Repubblica Srpska e la Bosnia sono più occidentali, più collegati anche commercialmente, per i trasporti, all'Occidente, diciamo.
Un'ultima notizia volevo commentare con te, sempre rimanendo in Bosnia. Allora, resta molto precario lo stato di salute di Ratko Mladic, il generale ex capo militare dei serbi di Bosnia durante il conflitto del 92 fino al 95. È ricoverato dallo scorso aprile nell'ospedale del carcere nel quale è detenuto, che è alle porte dell'Aia in Olanda. Sta scontando una condanna all'ergastolo per crimini di guerra e contro l'umanità. Come ha detto il figlio Darko, citato dai media di Belgrado, Mladic è molto debole e non è in grado di camminare. Non ci sono cambiamenti né in meglio né in peggio, resta a letto o si muove in carrozzina. È in grado di comunicare, ma è estremamente debole e non si regge in piedi, ha detto appunto Darko Mladic. A suo dire, all'AIA non sono in grado di assicurare al padre adeguate cure di riabilitazione per consentirgli di tornare a camminare regolarmente. Inoltre, ha aggiunto, non è chiaro se al padre viene garantita la giusta terapia. Per tale situazione critica, i familiari e i legali di Ratko Mladic, a più riprese, hanno chiesto che possa essere curato in Serbia in condizioni di libertà, richieste che sono state sempre respinte. Il suo stato di salute è precario da tempo e a più riprese ha accusato crisi e problemi severi quali ictus cerebrali, cardiopatie, difficoltà respiratorie e altri. L'ultima volta l'8 gennaio scorso, quando in un ospedale olandese gli è stato impiantato un pacemaker, quindi ha avuto questo intervento chirurgico che poi pare non sia andato poi così bene. Ratko Mladic, lo ricordiamo, insieme a Radovan Karadzic, è il capo politico dei serbo-bosniaci, sconta l'ergastolo l'ergastolo per crimini nel conflitto armato in Bosnia, a cominciare dal genocidio di Srebrenica e dell'assedio di Sarajevo. Allora, anche questo è un altro dei personaggi che tiene in qualche modo Massimo in scacco un po' la politica bosniaca, perché è un personaggio ancora idolatrato, che ancora compare sui mulari di diverse città della Repubblica Srpska e della Bosnia come appunto un eroe di guerra che ha fatto la pulizia etnica e quindi che tiene in qualche modo ancorato il paese al suo passato. Come commenti te questa notizia?
Corretto, diciamo, tutto estremamente corretto, siamo più che ancorati nel paese prigioniero. Ratko Mladic ha 82 anni e tra l'altro adesso non ricordo quanto sia la vita media nei paesi della Bosnia, ma comunque non si vive molto a lungo, purtroppo. Chiaramente ci siamo preoccupati per le sue condizioni di salute e speriamo che appunto possa risolversi per il meglio. Quello che a me fa pensare è che appunto c'è questo messaggio che il figlio ha mandato, che ha ritrovato eco sui media serbi, quindi in Olanda non lo trattano bene, l'intervento non è andato bene, eccetera, così, che viene immediatamente appunto rilanciato dai media serbi. È curioso perché, ecco, per dirci, un mese fa un altro criminale di guerra, Radoslav Krstic, che è stato condannato per favoreggiamento al genocidio di Srebrenica, ha scritto una lettera al giudice in cui anche lui, 78 anni, diciamo non giovane, in cui appunto chiedeva la possibilità di essere scarcerato anticipatamente per scontare il resto della pena a casa, e nella sua richiesta al giudice diceva che lui era a favore della risoluzione sul genocidio di Srebrenica, quella che è stata adottata dalle Nazioni Unite. Ha detto: io sono un individuo, ma se avessi potuto avrei votato in favore. Perché, dice, mi assumo le mie responsabilità e la mia colpa per il genocidio che avvenne a Srebrenica. Questa è un'importante ammissione di colpa e di responsabilità di uno degli autori del genocidio, anche se va letta nel contesto della richiesta di scarcerazione, ma è uno dei rari esempi in cui una persona assume le proprie responsabilità e si dice pronto, nel caso le vittime, i parenti delle vittime di Srebrenica lo consentissero, di inginocchiarsi sulle tombe delle persone uccise a Srebrenica, delle vittime del genocidio. Una lettera che è stata molto pesante, che ha avuto molto eco in tutta la regione tranne che in Serbia. La lettera è passata sotto il silenzio completo dei media mainstream in Serbia, solo alcuni media non affiliati con il governo ne hanno parlato, ma la società non ha né reagito né parlato. Quindi quando avvengono questi episodi qui in cui qualcuno dell'establishment serbo dei conflitti ammette le proprie responsabilità, questi avvengono nel silenzio più totale, nessuno reagisce e si aspettano solo che passino affinché poi possa ritornare dominante la narrativa, appunto, la narrativa che adesso c'è a Belgrado, che tutte le parti hanno commesso crimini, quindi sono tutti colpevoli, quindi nessuno è colpevole, e quindi e noi comunque la Serbia è rimasta vittima del bombardamento NATO, quindi una sorta di relativizzazione dei crimini di guerra, ma allo stesso tempo si spinge un nuovo vittimismo, come appunto testimonia Darko Mladic, il figlio, no, sulla Sibiglia. Quindi questa è una cosa, una questione molto preoccupante, questo sentimento che viene favorito dal governo serbo di senso di vittimismo che nella società serba, noi siamo le vittime, che se uno ha letto e seguito le situazioni nei conflitti nei Balcani durante tutti gli scorsi anni, fatica a riconciliarsi con la realtà questa visione.
E quindi mi viene da concludere, Massimo, che sono ancora tantissimi gli scogli, le questioni aperte che vengono dal passato e che sono ancora da risolvere per poter guardare al futuro per i paesi dei quali abbiamo parlato, il Kosovo, la Serbia, la Bosnia Erzegovina. E intanto noi ti ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni nuovamente e averci aiutato a capire un po' di più su quanto succede nei Balcani.
Prego e buon Natale a tutti.
Massimo Moratti, corrispondente dalla capitale della Serbia, Belgrado, per l'Osservatorio Balcani e Caucaso.